In altre parole.
Milano è scossa da un'inchiesta sull'urbanistica con oltre 70 indagati, incluso il sindaco Giuseppe Sala e l'architetto Stefano Boeri. Sono ipotizzati reati come corruzione, falso, abuso edilizio e induzione indebita. L'indagine rivela un sistema deviato di speculazione edilizia selvaggia che ha favorito grandi gruppi immobiliari con varianti irregolari ai piani regolatori per aumentare volumetrie in progetti chiari come Porta Nuova e Pirellino. 6 richieste di arresto sono state emesse, tra cui una per l'assessore milanese Giancarlo Tancredi. Noi partiamo da qui per il tema che abbiamo deciso di affrontare oggi con la nostra ospite della settimana di In altre parole, Enrica Broccardo, che saluto. Buongiorno, ben ritrovata su Rete 2.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
Lei è giornalista, ha lavorato per Vanity Fair, dove si è occupata delle pagine di cultura e spettacoli, prima di ricoprire la carica di inviata speciale a New York, dove ha vissuto per circa 3 anni. Si è occupata soprattutto di cinema e di interviste a personaggi dello spettacolo. Nel 2020 è tornata a lavorare come freelance, scrivendo per diversi periodici, tra i quali cito Grazia, F, Marie Claire, GQ, Wired, di Repubblica. Oltre a occuparsi di cinema e televisione, continua a coltivare la sua passione per gli animali, di cui parleremo sicuramente questa settimana a In altre parole. Ma prima di tutto, Enrica Broccardo, le chiedo la sua opinione su quanto sta succedendo a Milano con l'inchiesta sull'urbanistica.
Allora, io non mi occupo di giudiziaria, per cui sinceramente un'opinione su come stia andando questa inchiesta non mi sento di darla, però ieri sul Corriere della Sera c'era un articolo che ho trovato interessante, un articolo di Federico Fubini, dove parlava dell'attrattività di Milano, no? Del fatto che comunque sta attraendo una quantità di nuovi residenti incredibilmente più alta rispetto ad altre grandi città italiane, e il fatto che questo comunque crea una grande fame di case, di appartamenti per i nuovi residenti, e quindi insomma, in questo ambito si possono andare a creare delle distorsioni. Questo l'ho aggiunto io, in realtà non era nell'articolo di Fubini, giusto per essere chiari. E quindi vedremo, insomma, come andrà l'inchiesta, ecco.
Staremo a vedere, ma certamente quello che si può dire è che Milano negli ultimi 20 anni è al centro di un'espansione pazzesca dal punto di vista urbanistico, che aumenta naturalmente la sete di case, di appartamenti. È difficilissimo trovare un appartamento a prezzi diciamo così umani a Milano. Lei conosce bene questa situazione perché ci ha vissuto e ci vive. Con lei parliamo dunque di gentrificazione oggi. Lei ha vissuto questo fenomeno sulla sua pelle, possiamo dire così, prima a Milano e poi a Brooklyn, New York. Ci racconta che cos'è successo, cosa ha vissuto in prima persona, Enrica Broccardo?
Sì, allora la questione appunto è legata un po' al non è legata direttamente all'inchiesta, all'abuso edilizio, però cosa succede quando c'è una forte richiesta, una forte attrattiva rispetto a determinate zone, a determinate città, che quartieri che magari erano centrali, semicentrali, vengono in qualche modo così risistemati, se ci sono spazi liberi, spazi dove si può costruire ex novo, viene fatto. Nello specifico, io a Milano ho abitato nel quartiere Nolo, che allora, quando sono andata ad abitare io, non si chiamava Nolo, ed è proprio uno dei quartieri dove c'è stato un aumento dei prezzi degli immobili incredibile. Si parla di 5 anni sono duplicati i prezzi degli appartamenti. E quindi questo, diciamo, crea questo fenomeno che è stato chiamato gentrificazione, che significa ovviamente che crea determinate conseguenze. Una di queste è che l'aumento dei prezzi fa sì che chi abitava lì magari aveva degli affitti di un certo tipo e quindi è costretto a spostarsi altrove. Io infatti non abito più a Nolo, ma abito vicino Rozzano,
È
che è
inseguita
fuori
dalla
Milano.
gentrificazione in qualche modo, Erika Broccardo. Ancora non è stato gentrificato il quartiere dove lei vive ora?
In realtà io sono proprio fuori Milano, Rozzano è un comune a parte e si stanno facendo diverse costruzioni, insomma ci sono nuovi edifici che spuntano come funghi, non so se mi dovrò spostare ulteriormente fuori, ancora oltre, nella pianura, nei campi,
Nelle
vedremo.
cascine, noi ci ridiamo sopra, ma in realtà è un fenomeno molto serio e con conseguenze molto forti, ovviamente, per chi le vive sulla propria pelle. Parlavamo del quartiere Nolo di Milano, dove è stato particolarmente efficace il branding di quartiere. Che cosa vuol dire, Erika Broccardo?
È successo questo, che questi tre designer, tre creativi, pare, insomma, loro stessi hanno raccontato, non so, insomma una leggenda che hanno inventato loro, però si ritrovarono al bar durante questa chiacchiera, dissero: ma creiamo un nuovo brand per questo quartiere, che appunto allora non si chiamava proprio. E crearono questo nome, Nolo, che significa North Loreto, perché si trova, diciamo, chi ha più o meno un'idea di Milano, c'è cioè Viale Monza che parte da Loreto, cioè, e va verso Sesto San Giovanni. E quindi io mi ricordo che vidi spuntare questa definizione di Nolo su Google Maps abbastanza dal nulla. In effetti è una forma di, insomma, già cambiare nome alle cose cambia un po' lo status delle cose stesse.
E poi cosa è successo? Sono arrivate nuove costruzioni, un nuovo standard di vita che ha attirato una nuova popolazione nel quartiere, è così?
Sicuramente ha attirato tutta una serie di nuovi locali, sono spuntati tantissimi posti, che è anche una cosa, diciamo, che può essere carina e apprezzabile. Ci sono state varie ristrutturazioni, ci sono lì costruzioni nuove, non tantissimo, perché evidentemente, cioè, non c'era proprio lo spazio fisico per farle, però questo ha creato un circuito per cui tu apri i locali, si crea un po' quello che è successo a Milano al quartiere Isola. Beh, lì c'è stata tutta una costruzione di questi grattacieli che ha veramente cambiato lo skyline non solo del quartiere ma di Milano. Però insomma si è creato questo circuito, arrivavano i giovani, quindi più giovani più locali più giovani, e quindi insomma si è verificato questo, però con l'effetto che poi appunto i prezzi sono saliti e i giovani che stavano lì, alcuni di loro quantomeno, si sono dovuti andare a spostare altrove.
E lei, tra l'altro, ha vissuto questo stesso fenomeno a New York, a Brooklyn.
Sì, ora non sono io, nel senso non è che sono io che attraggo questo particolare
No,
fenomeno.
però è stata una testimone effettivamente attenta di questo fenomeno anche lì.
Sì, devo dire, ovviamente poi in America le cose si verificano più velocemente che da noi, quindi in particolare parliamo di Brooklyn, che evidentemente era al posto, vari quartieri dove io stavo a Bed-Stuy, che era un quartiere dove sono cominciato ad abitare abbastanza, non malfamato, insomma, non particolarmente chic, e man mano negli anni abbastanza velocemente è cambiato, sono cambiati gli abitanti, stesso discorso, sono iniziati a arrivare i locali. E in quella zona, non so se più o meno, insomma, è una zona che è relativamente vicina a Manhattan, quindi insomma è abbastanza comoda. In altri quartieri, Bushwick, Williamsburg in particolare, è diventato adesso un posto veramente, oh, insomma, non dico inquietante, ma non carino, è diventato un posto super chic. E veramente lì si è visto un aumento di prezzi. Come dicevo, lì le cose capitano più velocemente, pazzesco, ma nel giro di pochi anni sono quadruplicati.
La conseguenza in questi due casi di cui abbiamo parlato, gli Stati Uniti e in questo caso Milano, è che possiamo dire viene toccata la diversità di un quartiere, anche la sua diversità sociale e culturale è una delle conseguenze di questo fenomeno della gentrification, della gentrificazione. Siamo in chiusura, quindi abbiamo poco tempo per così una riflessione su questo elemento.
Sì, velocissimamente. Secondo me si perde la diversità se parliamo di quartieri, non parliamo di quartieri ghetto, parliamo di quartieri dove magari ci sono diversi strati sociali, diverse etnie, diverse cose, e ovviamente si tende ad omogeneizzare, e questo poi a qualcuno può piacere, io credo che non sia una cosa positiva.
Non è una cosa positiva, ma spesso questi quartieri vengono creati, ribrandizzati parlando di ristrutturazioni, e c'è una narrazione green, anche questa però a volte è un po' falsa, Enrica Broccardo.
Sulla narrazione green in edilizia io cito il famosissimo architetto Cucinella che ha detto più volte che il green, diciamo l'impatto zero in edilizia è una grande bufala, credo che abbia usato esattamente queste parole o molto simili.
E noi torneremo a parlare di edilizia e di urbanistica tra poco alle 8.45 con Calvino, che parlava già negli anni 50 di overtourism. Intanto, Enrica Broccardo, grazie mille per essere stata con noi oggi, appuntamento a domani.
Grazie mille, a domani, grazie a voi.
Rete 2.